di Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, voce di Lorenzo Pieri. Capitolo 37, parte prima. Appena infatti ebbe Renzo passata la soglia del lazzaretto e preso a diritta per ritrovar la viottola di dov'era sboccato la mattina sotto le mura, principiò come una grandine di goccioloni radi e impetuosi che, battendo e risaltando sulla strada bianca e arida, sollevavano un minuto polverio, in un momento diventaron fitti e prima che arrivasse alla viottola la veniva giù a secchie. Renzo, invece di inquietarsene, ci sguazzava dentro, se la godeva in quella rinfrescata, in quel sussurrio, in quel brulichio delle erbe e delle foglie, tremolanti, gocciolanti, rinverdite, lustre. Metteva certi respironi larghi e pieni, e in quel risolvimento della natura sentiva come più liberamente e più vivamente quello che s'era fatto nel suo destino. Ma quanto più schietto e intero sarebbe stato questo sentimento se Renzo avesse potuto indovinare quel che si vide pochi giorni dopo, che quell'acqua portava via il contagio, che dopo quella il lazzaretto, se non era per restituire ai viventi tutti i viventi che conteneva, almeno non avrebbe più ingoiati altri, che tra una settimana si vedrebbero riaperti usci e botteghe, non si parlerebbe quasi più che di quarantina, e della peste non rimarrebbe se non qualche resticciolo qua e là, quello strascico che un tal flagello lasciava sempre dietro a sé per qualche tempo. Andava dunque il nostro viaggiatore allegramente, senza aver disegnato né dove, né come, né quando, né se avesse da fermarsi la notte, premuroso soltanto di portarsi avanti, d'arrivar presto al suo paese, di trovar con chi parlare, a chi raccontare, soprattutto di poter presto rimettersi in cammino per Pasturo, in cerca d'Agnese. Andava con la mente tutta sottosopra dalle cose di quel giorno, ma di sotto le miserie, gli orrori, i pericoli, veniva sempre a galla un pensierino: l'ho trovata, è guarita, è mia. E allora faceva uno sgambetto e con ciò dava un'annaffiata all'intorno come un can barbone uscito dall'acqua. Qualche volta si contentava ad una fregatina di mani e avanti con più ardore di prima. Guardando per la strada, raccattava, per dir così, i pensieri che ci aveva lasciati la mattina e il giorno avanti nel venire, e con più piacere quelli appunto che allora aveva più cercato di scacciare, i dubbi, le difficoltà. Trovarla viva tra tanti morti e moribondi, e l'ho trovata viva, concludeva. Si rimetteva col pensiero nelle circostanze più terribili di quella giornata, si figurava con quel martello in mano: ci sarà o non ci sarà? E una risposta così poco allegra, e non aver nemmeno il tempo di masticarla, che addosso quella furia di matti birboni, e quel lazzaretto, quel mare, lì ti volevo a trovarla, e averla trovata. Ritornava su quel momento, quando fu finita di passare la processione dei convalescenti. Che momento, che crepacore non trovarcela, e ora non gliene importava più nulla. E quel quartiere delle donne, e là dietro a quella capanna, quando meno se l'aspettava, quella voce proprio, e vederla allevata. Ma che, c'era ancora quel nodo del voto, e più stretto che mai, sciolto anche questo. E quell'odio contro Don Rodrigo, quel rodio continuo che esacerbava tutti i guai e avvelenava tutte le consolazioni, scomparso anche quello. Talmente che non saprei immaginare una contentezza più viva se non fosse stata l'incertezza intorno ad Agnese, il tristo presentimento intorno al padre Cristoforo e quel trovarsi ancora in mezzo a una peste. Arrivò a Sesto sulla sera, né pareva che l'acqua volesse cessare, ma sentendosi più in gambe che mai e con tante difficoltà di trovar dove alloggiare e così inzuppato, non ci pensò neppure. La sola cosa che l'incomodasse era un grande appetito, che una consolazione come quella gli avrebbe fatto smaltire altro che la poca minestra del cappuccino. Guardò se trovasse anche qui una bottega di fornaio, ne vide una, ebbe due pani con le molle e con quell'altre cerimonie, uno in tasca e l'altro alla bocca, e avanti. Quando passò per Monza era notte fatta. Nonostante gli riuscì di trovare la porta che metteva sulla strada giusta, ma meno questo, che per dir la verità era un gran merito, potete immaginarvi come fosse quella strada e come andasse facendosi di momento in momento, affondata, come erano tutte, e dobbiamo averlo detto altrove, tra due rive, quasi un letto di fiume, si sarebbe a quell'ora potuta dire, se non un fiume, una gora davvero, e ogni tanto pozze, da volerci del buono e del bello a levarne i piedi, nonché le scarpe. Ma Renzo n'usciva come poteva, senza atti di impazienza, senza parolacce, senza pentimenti, pensando che ogni passo, per quanto costasse, lo conduceva avanti e che l'acqua cesserebbe quando a Dio piacesse e che a suo tempo spunterebbe il giorno e che la strada che faceva intanto allora sarebbe fatta. E dirò anche che non ci pensava se non proprio quando non poteva far di meno. Eran distrazioni queste, il gran lavoro della sua mente era di riandare la storia di quei tristi anni passati, tanti imbrogli, tante traversie, tanti momenti in cui era stato per perdere anche la speranza e fare andata ogni cosa, e di contrapporci l'immaginazione d'un avvenire così diverso, e l'arrivar di Lucia e le nozze, e il metter su casa, e il raccontarsi le vicende passate e tutta la vita. Come la facesse quando trovava due strade, se quella poca pratica con quel poco barlume fossero quelli che l'aiutassero a trovar sempre la buona, o se l'indovinasse sempre all'avventura, non ve lo saprei dire, che lui medesimo, il quale soleva raccontar la sua storia molto per minuto, lunghettamente, anzi che no, e tutto conduce a credere che il nostro anonimo l'avesse sentita da lui più d'una volta, lui medesimo a questo punto diceva che di quella notte non se ne rammentava che come se l'avesse passata in letto a sognare. Il fatto sta che sul finir di essa si trovò alla riva dell'Adda. Non era mai spiovuto, ma a un certo tempo da diluvio era diventata pioggia e poi un'acquerugiola fine fine, cheta cheta, uguale uguale. I nuvoli alti e radi stendevano un velo non interrotto, ma leggero e diafano, e il lume del crepuscolo fece vedere a Renzo il paese d'intorno. C'era dentro il suo, e quel che sentì a quella vista non si saprebbe spiegare. Altro non vi so dire, se non che quei monti, quel resegone vicino, il territorio di Lecco, era diventato tutto come roba sua. Diede un'occhiata anche a sé, e si trovò un po' strano, quale, per dir la verità, da quel che si sentiva, si immaginava già di dover parere. Sciupata e attaccata addosso ogni cosa, dalla testa alla vita tutto un fradiciume, una grondaia, dalla vita alla punta dei piedi melletta e mota. Le parti dove non ce ne fosse si sarebbero potute chiamare esse zacchere e schizzi, e se si fosse visto tutto intero in uno specchio, con la tesa del cappello floscia e cascante e i capelli stesi e incollati sul viso, si sarebbe fatto ancor più specie. In quanto a stanco, lo poteva essere, ma non ne sapeva nulla, e il frescolino dell'alba, aggiunto a quello della notte e di quel poco bagno, non gli dava altro che una fierezza, una voglia di camminar più presto. È a Pescate, costeggia quell'ultimo tratto dell'Adda, dando però un'occhiata malinconica a Pescarenico. Passa il ponte, per strade e campi, arriva in un momento alla casa dell'ospite amico. Questo, che s'era levato allora e stava sull'uscio a guardare il tempo, alzò gli occhi a quella figura così inzuppata, così infangata, diciamo pure così lercia, e insieme così viva e disinvolta. A suoi giorni non aveva visto un uomo peggio conciato e più contento. «Oè», disse, «già qui e con questo tempo, com'è andata?» «La c'è», disse Renzo, «la c'è, la c'è! Sana? Guarita, che è meglio! Devo ringraziare il Signore e la Madonna finché campo, ma cose grandi, cose di fuoco, ti racconterò poi tutto! Ma come sei conciato? Sono bello, eh?» «A dir la verità potresti adoprare il da tanto in su per lavare il da tanto in giù, ma aspetta, aspetta, che ti faccia un buon fuoco». «Non dico di no. Sai dove l'ha m'ha preso? Proprio alla porta del lazzeretto. Ma niente, il tempo il suo mestiere e io il mio». L'amico andò e tornò con due bracciate di stipa, ne mise una in terra, l'altra sul focolare e con un po' di brace rimasta della sera avanti fece presto una bella fiammata. Renzo intanto s'era levato il cappello e dopo averlo scosso due o tre volte l'aveva buttato in terra e non così facilmente s'era tirato via anche il farsetto. Levò poi dal taschino dei calzoni il coltello col fodero tutto fradicio che pareva stato in molle. Lo mise su un panchetto e disse: «Anche costui è accomodato a dovere, ma le acqua, le acqua!» «Sia ringraziato il Signore, sono stato lì, lì, ti dirò poi!» E si fregava le mani. «Ora fammi un altro piacere», soggiunse. «Quel fagottino che ho lasciato su in camera, va a prendermelo, che prima che s'asciughi questa roba che ho addosso!» Tornato col fagotto, l'amico disse: «Penso che avrai anche appetito. Capisco che da bere per la strada non te ne sarà mancato, ma da mangiare...» «Ho trovato da comprar due pani ieri sul tardi, ma per dir la verità non m'hanno toccato un dente.» «Lascia fare», disse l'amico. Mise l'acqua in un paiolo che attaccò poi alla catena e soggiunse: «Vado a mungere. Quando tornerò col latte, l'acqua sarà all'ordine e si farà una buona polenta. Tu intanto fai il tuo comodo.» Renzo, rimasto solo, si levò non senza fatica il resto dei panni che gli s'eran come appiccicati addosso, s'asciugò, si rivestì da capo a piedi. L'amico tornò e andò al suo paiolo. Renzo intanto si mise a sedere, aspettando. «Ora sento che sono stanco», disse, «ma è una bella tirata. Però questo è nulla, ne ho da raccontartene per tutta la giornata. Com'è conciato Milano, le cose che bisogna vedere, le cose che bisogna toccare, cose da farsi poi schifo a se medesimo. Sto per dire che non ci voleva meno di quel bucatino che ho avuto e quel che m'hanno voluto fare quei signori di laggiù, sentirai. Ma se tu vedessi il lazzeretto, c'è da perdersi nelle miserie. Basta, ti racconterò tutto. E la c'è, e la verrà qui, e sarà mia moglie. E tu devi far da testimonio, e peste o non peste, almeno qualche ora voglio che stiamo allegri.» Del resto, mantenne ciò che aveva detto all'amico, di voler raccontargliene per tutta la giornata, tanto più che, avendo sempre continuato a piovigginare, questo la passò tutta in casa, parte seduto accanto all'amico, parte in faccende intorno a un suo piccolo tino e a una botticina e ad altri lavori, in preparazione della vendemmia, né quali Renzo non lasciò di dargli una mano, che, come soleva dire, era di quelli che si stancano più a star senza far nulla che a lavorare. Non poté però tenersi di non fare una scappatina alla casa ad Agnese per rivedere una certa finestra e per dare anche lì una fregatina di mani. Tornò senza essere stato visto da nessuno e andò subito a letto. S'alzò prima che facesse giorno e, vedendo cessata l'acqua se non ritornato il sereno, si mise in cammino per Pasturo. Era ancor presto quando ci arrivò, che non aveva meno fretta e voglia di finire di quel che possa averne il lettore. Cercò D'Agnese, sentì che stava bene e gli fu insegnata una casuccia isolata dove abitava. Ci andò, la chiamò dalla strada. A una tal voce essa s'affacciò di corsa alla finestra e, mentre stava a bocca aperta per mandar fuori non so che parola, non so che suono, Renzo la prevenne dicendo: «Lucia è guarita, l'ho veduta ier l'altro, vi saluta, verrà presto, e poi ne ho delle cose da dirvi.» Tra la sorpresa dell'apparizione e la contentezza della notizia e la smania di saperne di più, Agnese cominciava ora un'esclamazione, ora una domanda, senza finir nulla. Poi, dimenticando le precauzioni che era solita prendere da molto tempo, disse: «Vengo ad aprirvi.» «Aspettate, e la peste?» disse Renzo. «Voi non l'avete avuta, credo.» «Io no, e voi?» «Io sì, ma voi dunque dovete aver giudizio.» «Vengo da Milano e, sentirete, sono proprio stato nel contagio fino agli occhi. È vero che mi son mutato tutto da capo a piedi, ma l'è una porcheria che s'attacca alle volte come un malefizio, e giacché il Signore va preservata finora, voglio che stiate riguardata finché non è finito quest'influsso, perché siete la nostra mamma e voglio che campiamo insieme un bel pezzo allegramente, a conto del gran patire che abbiamo fatto, almeno io.» «Ma...» cominciava Agnese. Interruppe Renzo. «Non c'è ma che tenga. So quel che volete dire, ma sentirete che de ma non ce n'è più. Andiamo dunque in qualche luogo all'aperto, dove si possa parlar con comodo, senza pericolo, e sentirete. Agnese gli indicò un orto che era dietro alla casa e soggiunse: «Entrate lì e vedrete che c'è due panche, l'una in faccia all'altra, che paion messe apposta. Io vengo subito». Renzo andò a mettersi a sedere su una. Un momento dopo Agnese si trovò lì sull'altra, e son certo che se il lettore, informato come è delle cose antecedenti, avesse potuto trovarsi lì in terzo, a veder con gli occhi quella conversazione così animata, a sentir con gli orecchi quei racconti, quelle domande, quelle spiegazioni, quell'esclamare, quel condolersi, quel rallegrarsi, e Don Rodrigo, e il padre Cristoforo, e tutto il resto, e quelle descrizioni dell'avvenire, chiare e positive come quelle del passato, son certo, dico, che ci avrebbe preso gusto e sarebbe stato l'ultimo a venir via. Ma d'averla sulla carta, tutta quella conversazione, con parole mute, fatte d'inchiostro e senza trovarci un solo fatto nuovo, son di parere che non se ne curi molto e che gli piaccia più di indovinarla da sé. La conclusione fu che s'anderebbe a metter su casa tutti insieme in quel paese del Bergamasco, dove Renzo aveva già un buon avviamento, in quanto al tempo non si poteva decidere nulla perché dipendeva dalla peste e da altre circostanze. Appena cessato il pericolo, Agnese tornerebbe a casa ad aspettarvi Lucia, o Lucia ve l'aspetterebbe. Intanto Renzo farebbe spesso qualche altra corsa a pasturo a veder la sua mamma e a tenerla informata di quel che potesse accadere. Prima di partire offrì anche a lei danari, dicendo: «Gli ho qui tutti, vedete, quettali. Avevo fatto voto anch'io di non toccarli finché la cosa non fosse venuta in chiaro. Ora, se ne avete bisogno, portate qui una scodella d'acqua e aceto. Vi butto dentro i 50 scudi belli e lampanti». «No, no», disse Agnese, «ne ho ancora più del bisogno per me. I vostri serbateli, che saranno buoni per metter su casa». Renzo tornò al paese con questa consolazione di più, d'aver trovata sana e salva una persona tanto cara. Stette il rimanente di quella giornata e la notte in casa dell'amico, il giorno dopo in viaggio di nuovo, ma da un'altra parte, cioè verso il paese adottivo.